Ehi ehi ehi, salve a tutti ascoltatori del podcast della Biblioteca di Alessandria. No, tranquilli, non siete pazzi. Cominciamo da questo, non avete sbagliato podcast, siamo sempre qui nella nostra calda biblioteca. Joelle non ha cambiato voce, né tantomeno accento, ma stavolta è un'altra vocina che vi parla. Chi sono? Beh, io sono Matteo D'Alessandro intanto, per gli amici Uncle Matt o Zio Matteo va benissimo, e cominciamo col dire che sono l'omino che si occupa della cura di questo podcast, sono colui che si occupa della programmazione, della pubblicazione, del sound design, della produzione, della pulizia dell'audio, eccetera, eccetera, eccetera. E stavolta sarò io a prendere la parola. Perché direte voi? Perché sto parlando io stavolta e non Joelle? Beh, guardate ragazzi, sarò molto breve e sincero. È in conseguenza diretta alla pillola su Robert Johnson e il blues. Per spiegare meglio questo passaggio è meglio forse che vi dica di cosa mi occupo io in maniera molto veloce. Io sono di base un tecnico audio. In particolare sono un produttore musicale, o almeno provo a farlo al meglio delle mie capacità. Cioè mi occupo di produrre musica, di registrare, di scrivere musica sia per me che per altri, quindi lavoro in questo campo. E tra le altre cose sono un chitarrista, per la maggior parte. Poi ovviamente di necessità virtù ho imparato a suonare vari strumenti, ma il primo strumento che qualcuno mi abbia mai messo in mano aveva 6 corde. E mi sono avvicinato a questo mondo appunto dal blues, ascoltando blues, volendo provare a suonare il blues, cosa ovviamente che tuttora provo ancora a fare, dico provo perché non direi mai che suono il blues esattamente come Robert Johnson, ovviamente, ma come chiunque suo contemporaneo. Ma è tuttora il mio genere predominante, l'ho suonato per tanto tempo e soprattutto sono un fervente conoscitore, un fervente curioso e appassionato di storia del blues, di storia della musica del Novecento in generale, ma il blues è stato per tanto tempo, e lo è ancora, la fonte di tantissima ispirazione, la fonte di tantissima passione. E quindi è questo essenzialmente il motivo per cui sono qui. Quando ho visto, ho saputo che Joelle avrebbe fatto quella pillola per la puntata 666 su YouTube, è pazzesco, sono stato molto contento perché è un argomento che mi tocca, è un argomento che, per rimanere in tema, fa vibrare determinate corde in me. E ho detto, così quasi improvvisando, perché non proporre prima a Joelle e poi agli ascoltatori di questo podcast in esclusiva una puntata approfondimento su quella, in cui io faccio essenzialmente quello che mi piace fare, parlare di questo argomento, cercare di sviscerare un po' di fatti, un po' di leggende, un po' di storie che Joelle ha splendidamente, in maniera molto precisa, ha parlato nella sua pillola, che è molto completa, quindi non mi starò a ripetere le sue cose, quanto più cercare di entrare dentro certi meccanismi, cercare di capire perché il blues non è soltanto un genere musicale, come lo può essere qualunque altro, ma è qualcosa di più, qualcosa di magico, qualcosa che si lega indissolubilmente, si incatena al contesto socio-culturale in cui nasce, si sviluppa ed esplode, prima di diventare il seme per tutta la musica moderna. In qualunque genere chiamato moderno, ok, comunque dell'ultimo secolo, c'è il seme del blues. Ci sono elementi del blues anche in quei generi che tendenzialmente non associamo al blues. Questo è un dato di fatto, ma questo ha un motivo. Ne ha tanti motivi, ma ne uno in particolare, perché come detto, il blues non è da considerare come un genere. Il blues è un fenomeno. Partiamo da questo, guardate, cominciamo il nostro discorso da questo punto. Il blues non è un genere musicale. Come la prendiamo questa qui? No. Intendo, è ovviamente un genere musicale, ma a differenza di altri generi musicali che conosciamo, che possiamo bene o male codificare in qualche modo, il blues richiederebbe un'analisi più dettagliata, perché il blues, come ho detto, è un fenomeno, è la voce di una determinata classe sociale, di una determinata estrazione sociale in un determinato contesto storico, in cui, così come Robert Johnson, tutti i suoi contemporanei, chi prima e chi dopo, erano immersi e avevano, con una chitarra in mano, un'armonica, 2 cucchiai, con quello che volete, modo di esporla, di gridarla, di tirarla fuori col blues, con questo genere. Having the blue devils, avere i diavoli blu, vuol dire proprio questo, essere veri, usare il blues come mezzo e non semplicemente suonandolo. Ogni persona aveva il suo blues, ogni comunità, ogni fattoria, ognuno aveva il suo blues, i suoi diavoli blu, e lo cantava col suo blues personale. Per questo parlare di genere è troppo generico, troppo generale, perché c'erano perlomeno tanti blues, tanti quante erano le storie individuali o di comunità. Il blues arrivava, ma arriva anche adesso, sì, perché no? Arriva dove le parole non possono arrivare. Il blues è amore, il blues è sofferenza, il blues è sesso, il blues è erotismo, il blues è protesta. Dove non ci si poteva arrivare con la protesta normale, tradizionale, verso il padrone, verso chi ti opprime, c'era il blues. Si improvvisava il blues, si suonava il blues. Quindi già solo con questa analisi abbastanza superficiale, capisco, si può capire come il blues non sia solo un genere musicale a sé stante e finito, ma sia l'insieme di tutti questi elementi, l'insieme del contesto generale che vi ricordo, se qualcuno non l'abbia notato, cosa che Joel ha detto molto chiaramente, siamo per la maggior parte, senza considerare gli albori, ma quando il blues si comincia a diffondere, siamo nel sud degli Stati Uniti, nella prima metà del Novecento. Non so se questa cosa vi dice qualcosa. E non poteva che nascere lì, come esigenza. Il blues è esigenza di quella classe sociale, di quella gente. Una musica di ghetto. Una musica che non doveva esplodere. Doveva rimanere suonata, poi registrata, ma non era neanche quella. Neanche quello previsto. Doveva rimanere per certa gente, da certa gente. E doveva essere quello. Era la loro voce. Guai se un bianco avesse fatto il blues. Guai se qualcun altro avesse sentito quelle note. Tanto meno cantate o suonate quelle note. Era la voce di quella gente, di ogni individuo che si identificava in questo, nel loro blues. Scusate se ripeto certe cose, ma questo è importante. Quindi avete capito perché il blues non è soltanto da considerare come un genere suonato o cantato. È veramente un modo di esistere, un modo di essere, ed è questo che lo rende vero. Chi faceva blues era blues, aveva il blues, raccontava delle storie ed era quello che cantava o suonava. Quindi, mettendo tutto sotto questo ombrello, capiamo come le storie di Robert Johnson o di chiunque altro suonasse quel tipo di genere, sgangherato, magari fuori standard rispetto ad adesso, però capiamo cosa, già meglio cosa voleva dire, no? Capiamo che cosa volevano dirci questi antenati, gli antenati che ovviamente non sapevano di esserlo, della musica moderna. Ed ecco che tutta la storia di Robert Johnson e degli altri assume tutta un'altra veste. Il mistero rimane, ma ci arriva questo sentore di persone vere. Pensate solo a Robert Johnson. Non vi starò qui a fare ovviamente la storia, la sua storia l'ha già fatta Joelle, andate a sentirvi la pillola, ma lui è un esempio, come tanti altri individui, di gente che combatte ogni giorno, magari povera, magari emarginata, magari in un lasso di vita brevissimo. Robert Johnson muore a 27 anni, inaugurando il club dei 27. Poi, magari ne parleremo. Quante cose possono capitare in un lasso così breve? Oddio, contesto sociale, totale intanto, che sappiamo qual è. Contesto familiare, quello di Robert Johnson molto particolare. La povertà, la fame, l'essere costantemente discriminati, sballottolati, eccetera, eccetera. Quanta roba c'è per un blues? Tantissima. E questa era la voce di tutta questa gente. Robert Johnson, beh, sì, Robert Johnson è sicuramente un esempio. Oltre alla leggenda in sé, è un esempio di questo processo. E peccato che quando ci siamo accorti che fosse una leggenda, è veramente stato troppo tardi, come ha detto anche Joelle, quando il suo mito è esploso e quando le sue registrazioni, dopo tanto tempo, sono state acquisite e diffuse. Quando abbiamo provato a cercare di capire di più, era già morto. Tutto ciò che sappiamo sono veramente testimonianze, ma non solo sue. In generale, tutto quel periodo, figuriamoci prima, è in realtà per la maggior parte frutto di testimonianze, di cose raccolte dopo. Immaginate che la registrazione, come la conosciamo adesso, era veramente agli albori e non era neanche così diffusa. Quindi ciò che ci rimane è veramente poco e ovviamente dove c'è poca storia c'è molto mistero, molta fantasia, no? Molte leggende. E il blues si nutre di questa cosa, il bluesmen stessi si nutrono di questa cosa. Andiamo a vedere adesso un po' di fatti. Faremo un po' di debunking in questo podcast, in questa puntata. Andremo un po' a sviscerare un po' di leggende di Robert Johnson sul blues in generale. Andremo un po', non me ne vogliono coloro che sono attirati dalla leggenda, ma non si perderà il gusto del mistero. Andremo un pochettino dentro, sotto l'iceberg, a vedere cosa c'è sotto la punta dell'iceberg di certe cose. E guardate che, considerando che questo è solo un esempio tra tanti, quanto sia magico questo mondo, che veramente è qualcosa che mi infuoca ed è molto 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 bello. Per esempio, andando a sviscerare un secondo la leggenda del crocicchio, ok, dell'incrocio secondo il quale Robert Johnson, sparito per un certo periodo, prima del quale tutti erano d'accordo che non sapesse minimamente suonare, era una pippa, per dirlo in poche parole. È famosissimo un'intervista di Son House, un vecchissimo bluesman, uno dei primi a diventare famosi, leggendario Son House. È famosa la sua intervista in cui racconta che lui intanto, Son House, andava per un periodo della sua vita andava a suonare una volta a settimana vicino alla città in cui anche Robert Johnson abitava, e veniva, ha raccontato a un certo punto che c'era questo ragazzo che veniva molto spesso a guardare loro suonare. A quei tempi Son House aveva un duo insieme a Willie Brown, e quindi raccontava di questo ragazzo che veniva molto spesso a guardarli, se non sempre, con interesse, che era un discreto armonicista, niente di che, ma se la cavava. E che nelle pause in cui Son House e Willie Brown magari andavano a fumarsi una sigaretta o a bere qualcosa, imbracciava una chitarra delle loro e cominciava a suonare, tra molte virgolette. Dice Son House che addirittura non sapeva neanche imbracciare la chitarra bene e suonava come una zappa, tanto che i presenti molto spesso venivano a chiamare proprio Son House a dirgli: guarda, fallo smettere perché ci sta venendo il mal di testa. Quindi figura, ed era Robert Johnson, non sapendo ancora di essere Robert Johnson. Quindi si parte da questo, questa intervista è famosissima, ma ci sono altre testimonianze che dicevano proprio che Robert non è che non sapesse suonare bene, non sapeva proprio suonare, era negato, nessuno gli avrebbe dato un penny, un dollaro, quello che volete, per sentirlo suonare.
Playing be just noise in the people, you know, and the folks would come out and say, why don't y'all, some of y'all go in and meet that boy, put that, get that thing down, he's running us crazy. Finally he left, he run off from his father and mother.
E quindi che è successo? A un certo punto sparisce per un anno, per tanto tempo. E le testimonianze qui si fanno veramente, veramente nebulose, a dir poco. E da qui nasce la famosa leggenda del patto col diavolo, del crocicchio, che trovate ben spiegata per intero nella pillola di Gioele. Andatevela ad ascoltare, io non starò qui a ripeterla. Più probabilmente, in realtà, piccola parentesi, questa leggenda a un certo punto prese così tanto piede che anche Robert Johnson ne fece un pochettino, se ne approfittò, diciamo pure che se ne approfittò, e cavalcò un po' questa leggenda sfruttandola a suo favore. Bisogna dire che Robert Johnson a un certo punto era veramente convinto della sua fama e ne fece davvero gioco forza di questa storia, tanto che la canzone Crossroads Blues parla proprio di questo. Vuole, perché a un certo punto ho detto, ora rafforzo questa vicenda, e l'ha voluta rafforzare anche con un brano, perché ovviamente a lui gli conveniva. Ma la verità probabilmente sta altrove, e tra le varie teorie più o meno accreditate c'è quella che lui, per quel periodo che scomparve, viaggiò abbastanza e, facendola breve, si incontrò con un altro bluesman chiamato Ike Zimmerman, o Zinnerman, non si è sicuri sul vero cognome. con cui Robert essenzialmente visse per circa un anno e con cui si esercitò sullo strumento. Si esercitò sullo strumento suonando con Ike insieme alla sua famiglia intorno al fuoco, suonando per le prime volte la maggior parte ballate popolari, comunque cose semplici. Come ho detto, lui era abbastanza bravo all'armonica, quindi, ma sulla chitarra non c'eravamo proprio, e Ike gli insegnò i rudimenti. Si andavano a esercitare, questo è vero, in un cimitero, di notte per la maggior parte del tempo, per avere più tranquillità. Grazie a Zinnerman, lui migliorò sulla chitarra, o almeno questo è quello che si pensa, esercitandosi, forse spinto anche da una certa voglia di rivalsa. Addirittura si dice che canzoni come Rumbling on My Mind e Come on My Kitchen fossero addirittura originariamente proprio di Zinnerman, e che Robert, così diciamo a umma umma, sentendole e suonandole, se ne impossessò. Qui è sempre un po' nebulosa la faccenda, però si dice così. Quindi si può dire che è grazie a Zinnerman che Robert Johnson tornato stupì tutti e diventò un mostro sacro? Forse sì. Sicuramente è una teoria molto supportata e reale. Fatto sta che fu così. Robert veramente diventò un dio e cavalcò la leggenda del Crossroads. Un altro aneddoto interessantissimo che Joelle ha appena accennato, ma che ora andremo a sviscerare, è quello che riguarda la convinzione, l'impressione che, ascoltando le sue registrazioni, fossero in realtà più musicisti a suonare. Ed è veramente difficile credere che in realtà facesse tutto lui. Beh, questa è una cosa molto interessante. Ovviamente risiede nel fatto che lui fosse molto capace, ma risiede anche su un fatto tecnico che non è molto famoso, non è molto sdoganato, e riguarda proprio la sua registrazione, la registrazione in sé dei brani. Facciamo una piccola parentesi: lui registrò i brani che conosciamo fino ad adesso, nel 2022, che sono 41 in tutto, dei quali 32 appartenenti ai primi due volumi dell'album King of the Delta Blues Singers, pubblicato dalla Columbia nel 61, la quale stessa Columbia nel 90 pubblicò The Complete Recordings, che racchiude tutte appunto le 41 registrazioni conosciute di Robert Johnson. Al di là di questo non conosciamo nient'altro. She won't cook you no breakfast and your clothes ain't ever clean. La prima sessione di registrazione di Robert Johnson, come sappiamo, è stata fatta tra il 25 e il 27 novembre del 36 e la seconda nel giugno del 37, nella camera 414 del Gunter Hotel di San Antonio. Questa cosa è pazzesca e non tutti ne sono al corrente, nel quale Gunter Hotel adesso c'è pure una targa. E il mito delle due chitarre nasce proprio probabilmente nel modo in cui sono state registrate quelle canzoni. E scendiamo un po' nel tecnico, ma non troppo, è molto comprensibile e molto interessante. Immaginate la sessione di registrazione: c'era il microfono montato nel salone della camera, e in un'altra camera c'era il fonico con tutta l'attrezzatura. Ho detto esattamente un solo microfono perché allora il metodo per registrare era pressoché questo: un solo microfono che riprendesse contemporaneamente il musicista e il suo strumento, metodo che tuttora è utilizzato e che, se il musicista è capace, rimane sempre una scelta vincente. Allora era dettato da limiti tecnologici, oggi è una scelta produttiva che dà sempre i suoi frutti. Arriva Robert Johnson e questa è la situazione. Piccola nota importante: la sua postazione, immaginate Robert Johnson con la sua chitarra seduto, che dava faccia ad un angolo della parete. Quindi lui guardava letteralmente il punto in cui si incrociavano due pareti, l'angolo, e il microfono era posto davanti a lui. Se questa scelta di suonare faccia al muro davanti a una parete vi sembra insolita, considerate che probabilmente dietro c'è una scelta tecnica. Infatti gli strumenti acustici di allora non avevano così tanta emissione sonora e l'amplificazione era praticamente inesistente, e si dovevano trovare degli escamotage. Uno di questi, appunto, porre una sorgente sonora davanti a una parete riflettente, tanto meglio se ad angolo con un'altra parete. Questo genera un effetto, semplificando al massimo, di cassa di risonanza, che fa in modo di percepire quel suono come doppio, come amplificato. Fate questa prova. Mettetevi davanti a una parete, all'angolo di una parete, e provate a parlare. Sentirete che c'è qualcosa di diverso. Sentirete il suono che attraverso le prime riflessioni del muro sia doppio, sia più corposo, sia bello, forte, presente. Quindi è un fattore fisico reale che probabilmente il fonico ha usato come escamotage per rinforzare il suono di Robert Johnson, della sua voce e della sua chitarra. Ecco perché il perché di questa scelta. Ma come se non bastasse, il nostro buon Robert arrivò. Si dice che si sedette, posò la sua sigaretta, prese con la sua mano l'asta del microfono e lo ruotò al contrario, ponendo in poche parole la parte sensibile del microfono verso la parete, non verso di lui, all'insaputa del fonico, che non ha ben capito che lui avesse fatto questa cosa, e hanno registrato. Beh, probabilmente il suono non diretto che arrivava prima sulle pareti, rifletteva e tornava indietro sul microfono, ha dato, grazie alle prime riflessioni della parete stessa, quell'impressione magica che, sentendo quelle registrazioni, quelle famose registrazioni, Robert fosse più strumentisti. Si pensa proprio che sia questo effetto di prime riflessioni, questo effetto di chiamato rimbombo della parete, questo effetto di suono quasi inconsistente, un po' etereo, generato appunto da questa scelta deliberata di Robert sul momento di ruotare il microfono. Scelta ponderata, scelta per timidezza, si dice, non si sa. Fatto sta che probabilmente questo effetto che tutti attribuiscono alla sua magia, e che in parte è vero, sia anche dovuto a questa scelta tecnica di ruotare il microfono non verso di lui, ma verso il muro, registrando per la maggior parte le riflessioni della parete. Wow, questo è pazzesco. Quindi ecco dove sta forse la realtà tecnica di questa leggenda. Pazzesco, veramente pazzesco. Vorrei chiudere questo mio intervento con forse la seconda leggenda più famosa su Robert Johnson dopo quella del patto col diavolo, ed è quella secondo la quale le registrazioni stesse di Robert Johnson, di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato anche sul canale, quelle che conosciamo, in realtà non siano esattamente fedeli nel suono e nell'intonazione e nella tonalità a ciò che era davvero la voce di Robert Johnson. Insomma, in poche parole si dice che le registrazioni non siano davvero testimonianza della voce di Robert Johnson. Questa già è una leggenda più recente, nata nei tempi di internet. Infatti si parla, le prime avvisaglie si hanno intorno al 2004. Cerchiamo quindi di capirci di più di questa curiosa storia. Dovete sempre tenere a mente un fattore, cioè che praticamente allora, in tema registrazione, non esisteva nessun tipo di standard. Le tecnologie, così come i metodi, erano agli inizi, quindi poteva davvero capitare che, in mancanza di standard, le registrazioni venissero perdute nella maggior parte delle volte, venissero rovinate, venissero rimaneggiate in tutti i modi possibili. Questo succedeva, questo è un fatto reale, e si dice che, per l'appunto, il nastro originale registrato durante le sessioni al Gunter Hotel, nella sua trasposizione in 78 giri, che era il formato del disco, per intenderci, che andava sui grammofoni, abbia subito nel trasferimento, si dice in alcuni casi anche fatto apposta per dare una sorta di excitement, oppure si dice per errore, essenzialmente per errore, abbia subito un processo di shifting cosiddetto, cioè di velocizzazione delle registrazioni originali, tale che, magari i più giovani questo non potrebbero non comprenderlo, la tonalità e il suono abbia subito una variazione, in particolare si è cresciuto. Questo è un fenomeno fisico che si ha se si velocizza un supporto fisico di riproduzione musicale. Se avete a disposizione un piatto per leggere i dischi o se avete ancora meglio delle bobine di nastro da poter manipolare, se aumentate la velocità percepirete un aumento di tonalità del brano, del prodotto audio in maniera evidente. Ecco, si pensa che sia successo proprio questo, che qualcuno abbia fatto degli errori nel trasferimento nella stampa da qualche parte, oppure abbia deliberatamente velocizzato il nastro, e noi sentiamo la voce di Robert Johnson, l'unica voce che abbiamo di Robert Johnson, manipolata, velocizzata. Questa cosa ha subito vari debunking, varie discussioni, e si è giunto tra le varie teorie che probabilmente sia successo, ma non per tutte le registrazioni. Magari per esigenze di spazio di disco sia stato quindi ristretto l'audio, velocizzato per far entrare più brani, o addirittura che alcuni brani siano stati velocizzati apposta per renderli più veloci, come una scelta produttiva, diremmo adesso, per renderli più eccitanti. Fatto sta che questa leggenda ha preso abbastanza piede e, ahimè, non potremo mai sapere qual è la verità. È vero, queste registrazioni moderne, rilavorate, sembrano più naturali, sembrano più con una voce da uomo reale. Ma c'è da dire una cosa. Questa voce molto sottile e alta che Robert Johnson ha nelle sue registrazioni non è poi così inverosimile. Considerate che quando Robert ha registrato era nei suoi 20 anni, quindi è verosimile che avesse una voce post-adolescenziale, da giovane adulto, non è così inverosimile. Le registrazioni, quelle secondo alcuni giuste e vere, denotano una certa voce, secondo me o secondo altri, troppo più maschile da adulto rispetto a quello che poteva essere davvero. E sì, magari più naturale e credibile, ma poco verosimile in termini di età, in termini di quella che poteva essere la sua età. Quindi, come vedete, ci sono moltissime storie dietro alla singola persona di Robert Johnson che riguardano tuttora, a parte le tombe che non sappiamo quale sia la sua tomba vera e se veramente sotto quelle lapidi ci sia il suo corpo, quelle riguardo a Crocicchio, quelle riguardo le sue registrazioni. Fatto sta che tutte queste leggende hanno alimentato il mito di Robert Johnson, che è stato di ispirazione per moltissimi musicisti, chitarristi futuri. Eric Clapton ha lui stesso ammesso tantissime volte che grazie a Robert Johnson che lui è musicalmente ciò che è. Stiamo parlando di Eric Clapton. Lui stesso ha fatto un album, Me and Robert Johnson. E come lui, decine di artisti pongono le proprie basi, le proprie ispirazioni proprio dal nostro caro Robert. Quindi, come vedete, il blues è qualcosa da digerire, qualcosa da capire e da calare nel proprio contesto. Capirne le leggende, capirne il contesto culturale, tecnologico, sociale, musicale. E Robert Johnson, così come si può intuire dalla pillola di Joelle, è stato uno dei pilastri portanti della musica blues, della musica moderna, alimentato anche da tutte queste storie. Ed è veramente grazie a lui e grazie al blues se adesso ascoltiamo la musica odierna, anche quella che ci sembra più lontana dal blues. Quindi, ascoltatori e ascoltatrici, questo era il mio, spero, piacevole e curioso intervento sulla pillola. Ringrazio ancora Joelle per avermi dato questo spazio e sappiate che per me è stato un piacere raccontarvi questi aneddoti, perché secondo me valgono la pena di essere raccontati per dare ancora più ciccia, ancora più sostanza a ciò che si sa, a ciò che Joelle ha detto nella sua pillola, e ci tenevo davvero tanto. Quindi vi ringrazio ancora per questo tempo. Il podcast tornerà con la sua programmazione ordinaria e magari chissà se questa rubrica vi piace, si potrebbero fare altri episodi sicuramente migliorando quella degli elementi, perché no, potrebbe diventare un appuntamento fisso. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo sempre qui nel podcast della Biblioteca di Alessandria con le prossime pillole, i prossimi per storia. Buon ascolto e vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda di quando lo ascolterete. Ciao ciao!
Babe, I know that you love me. You won't treat me right. If you do good in the day, you're gonna do wrong at night. Still, I ain't gonna worry. And I ain't gonna raise no sand. I'm going back to Fry's Point, down in sweet old Dixieland. You can love me any morning, you can love me late at night. You don't have to worry, I'm going to treat you right. Still